Il Vangelo ci frega sempre, no? Che è una maniera volgare di dire che la fede è sorpresa. Il Vangelo è sorprendente, appunto, sai, succede anche tra le persone, ci sono delle persone particolarmente sorprendenti, no? Ma il Vangelo lo è sempre, sempre. E il motivo della sorpresa è che riesce sempre. Quello che a noi invece non riesce, a noi riusciamo a parlare del Signore, intravedere che c'entra il Signore a Pasqua, ogni tanto. No? Invece il Vangelo potrebbe parlare anche della cena di stasera e parlerebbe del Vangelo. Questo è il segreto del Vangelo, di Gesù, per meglio dire. Riesce sempre a partire da tutto, riesce a dire di Dio. E di un Dio inaspettato, cioè tu non ti aspetteresti che Dio venga fuori da lì e venga fuori così, con questo volto, no? Questo è il segreto di Gesù, di qualsiasi cosa si parli, qualunque cosa si viva, c'è di mezzo Dio. Dio e il suo regno si manifestano in ogni sguardo, in ogni gesto, in ogni persona, in ogni situazione. E in questo appunto noi siamo molto diversi invece, per questo noi siamo così lontani da Dio, siamo così diversi da Gesù appunto. Perché noi poveretti cosa vuoi, insomma, noi ci arrampichiamo sui vetri, nel fango oppure in Rolls Royce, dipende come va la faccenda, ma noi crediamo sempre di avere a che fare con le cose nostre, siamo noi che stiamo facendo, ci arrangiamo, cerchiamo di cavarcela, ce la godiamo, ci disperiamo, eh? Dopo ogni tanto magari alziamo la testa dal polverone e ci chiediamo magari cosa dice Dio, cosa vuole Dio, cosa c'entrerebbe Dio, come potrebbe aiutarci Dio, no? Cioè, noi per pensare a Dio dobbiamo proprio staccarci da quello che facciamo e poi, tant'è che quando ci confessiamo diciamo sempre mi sono dimenticato di Dio, ho pregato poco, no? Faccio tutto per me, perché è così. E è ovvio che quando si fa così, Dio ci pare lontano, inevitabilmente lontano, così lontano che la questione più ricorrente tra noi a proposito di Dio addirittura è se c'è. E se c'è, se dice poi qualcosa alla fine, se si decide a farci sapere qualcosa, no? E difatti il più delle volte sia noi sia tutti i nostri amici, siccome sono stanchi di non incontrarlo e sono stanchi che non dice mai niente, a un certo punto lo lasciano lì, non è che dicono che non c'è magari, però lo lasciano lì, lasciano bollire nel suo brodo, no? Questa, certo, detto molto più banalmente, ma è la domanda del Deuteronomio, la prima lettura che abbiamo fatto: dove sta Dio appunto? O nei termini dell'uomo di fede, dove sta la legge di Dio, cioè la parola di Dio, quando Dio parla, dove andare a cercare la parola di Dio? O detto più esistenzialmente, dove sta la verità? Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Cioè, quello che faccio io potrebbe essere vero in quanto Dio lo autorizza, in quanto Dio lo approva. Quando noi appunto parliamo di volontà di Dio, credo che nessuno di noi possa accettare quell'idea che viene fatta circolare ogni tanto, che Dio ti dice la volontà come qualcosa che t'arriva da fuori, da dove arriva. Avete mai incontrato la volontà di Dio, voi da fuori, che arriva, che viene a me a indicarci? Dio, se può esprimere la sua volontà, deve passare attraverso la mia volontà, no? È quello che voglio io, quello che vuole Dio. Il vero problema è che io dovrei volere ciò che vuole Dio. E questa è tutta la questione dell'uomo, della verità dell'uomo. Io devo volere veramente. Non posso dire faccio quello che voglio, poi vado a chiedere a Dio cosa vuole Lui. Non si incontrano mai queste due qui. Allora si chiedeva il Deuteronomio, la parola di Dio è lassù nei cieli e devo andare a tirarla giù, è al di là dei mari che devo andare a recuperarla. Sottinteso, e non la becchi più. No, è molto più vicino di quel che pensi. è molto più vicina di quel che pensi la legge di Dio, dice Deuteronomio. E traduco, è qui nell'uomo, nell'incontro umano. Se tu senti Dio così lontano, è perché sei lontano da te stesso. Non conosci l'uomo e perciò non conosci Dio. Ho detto diversamente, perché puoi conoscere l'uomo e chiedersi chi è il fratello. Vedi il giro com'è interessante. Tu non puoi sapere chi sei tu se non decidendo che atteggiamento assumi verso l'altro. In questo gioco della fraternità, chiamiamolo gioco, sta Dio. Non da un'altra parte, si annida lì. Non ti chiedi veramente chi è tuo fratello, ecco perché vai a cercare Dio in tanta galera. E molti atei, sbagliando certo, ma hanno ragione di avere schifo di una religione che si sbaffa dei fratelli. Questo è un criterio assoluto. O la religione è umanistica, oppure l'uomo si deve ribellare alla religione. La religione è pericolosa. Ma quindi il gioco di questi testi è interessante perché pone sullo stesso piano la legge di Dio e il prossimo. La distanza della parola di Dio e la distanza del mio prossimo. Cioè la domanda, se uno chiede dov'è la parola di Dio, è la stessa domanda di questa, chi è il mio prossimo? È la stessa. E anche qui la nostra esperienza è molto diversa da quella che suppone il Vangelo o Gesù, perché noi quando incontriamo la gente ci pare proprio di incontrare la gente e basta, di incontrare quello lì. Poi è più o meno simpatico, ho un rapporto più o meno intenso, è meglio tenerlo lontano, vicino, è utile, inutile, interessante, disinteressante, dopo appunto scattano i giochi dell'utilità, del rapporto possibile, che sono giochi seri della prossimità, non sono stupidate. Però appunto ci manca sempre il punto di vista della fede radicale. Non pensiamo mai che in quel rapporto abbiamo a che fare con Dio. Cioè, detto con le parole del Deuteronomio e del Vangelo, non vediamo ciò che per il Vangelo è così evidente, che la parola di Dio è vicina, è prossima, proprio come il prossimo. La parola e il prossimo per il Vangelo sono identici. Perché la parola, abbiamo sentito la seconda lettura, è Cristo. E Cristo è Dio legato ad ogni uomo. E perciò tutto quello che fate al più piccolo di questi tizi che vi do come fratelli, l'avete fatto a me. È il giudizio universale, no? Di Matteo 25. Vedete che idea di Dio sta sotto qui, che idea di uomo, che è Cristo, appunto. Un'idea inaudita, la parola si rivela in maniera inaudita, la parola di Dio, cioè Dio, parla attraverso tutti gli uomini che incontro, è come se Dio chiedesse ad ogni uomo, dice mi prendi e mi lasci salire, perché io devo incontrare l'altro che incontri te, Dio non parla mai a me direttamente. Quando? Siamo sinceri, continuiamo a dire delle balle quando parliamo di spiritualità. Dov'è che parla Dio? Continua a parlare, ha parlato con mia mamma, attraverso mia mamma, mio papà, tutte le persone che ho incontrato, o lì o da nessuna parte. Ma questo dà un'immagine di Dio appunto stupenda, che è quella di Cristo. Dio parla attraverso tutti gli uomini che incontriamo, accompagna ogni passo dell'uomo verso l'uomo, si mette dentro ogni incontro. Si potrebbe dire che Dio non ha parola da dire a me, se non chiedendo all'altro come si dice quella cosa lì. È come se Dio chiedesse a lui come si fa a parlare a me. si lascia tradurre e interpretare, perché io ascoltando lui interpreto e giudico, e questo è il dramma stupendo dell'incontro con l'altro o della carità. Si lascia tradurre e interpretare da ogni parola che l'uomo scambia con il fratello. Dio per parlare con me si mette nei panni di tutte le persone che nella mia vita mi vengono incontro e mi parlano. Questo è il Dio inaudito dell'ascolto, capito? In questo senso la fede è per ascolto. Soltanto ascoltando gli uomini si può ascoltare Dio, ma occorre molto ascolto. La fede nasce dall'ascolto, non dall'avere una verità. Dall'incontrare qualcuno, ecco, si potrebbe tradurre così, dall'incontrare veramente qualcuno. Cioè incontrare la verità che ha la forma dell'incontro. E capiamo anche un Dio inaudito e un uomo incredibile, che in ogni gesto che fa può incontrare Dio, che incontra Dio, che parla a Dio in ogni gesto e incontro umano. Non cercare lontano la parola di Dio, essa è nella tua bocca e nel tuo cuore. Se la tua bocca e il tuo cuore dicono o amano la verità, appunto, hai il volto del prossimo, il quale è nella tua bocca se tu gli parli, ed è nel tuo cuore se gli vieni incontro. È come se Dio dicesse a noi: tu uomo hai il potere di rendere prossimo colui che è lontano. Avete visto che nella parabola dice: chi è il mio prossimo? Non ha detto: il mio prossimo è quel disgraziato là. Ha detto: prossimo è quello che va a aiutare quel disgraziato là. Si può diventare prossimo, non lo si è. È l'atto della libertà, quello del farsi vicino, o della fede. Tu uomo hai il potere di rendere prossimo colui che ti è lontano, e così facendo è Dio che tu rendi prossimo, anche senza saperlo. Ma io non sapevo che davo da bere, da mangiare, ospitavo te. Ero io, dice Gesù. Il viaggio di Dio tra noi, quindi, che è tutto il tema della rivelazione, il viaggio di Dio è la maniera con cui Dio si rivolge agli uomini, con cui Dio si fa vicino agli uomini, con cui diventa una conversazione umana, no? Il viaggio di Dio tra noi è il viaggio della fraternità, sta nel movimento della fraternità. Non è qui o là, è nel movimento con cui ci facciamo prossimi, è nella carità, appunto, no? Sta tutto in questo movimento della fraternità o del farsi prossimo, sta tutto il mistero di Dio e dell'uomo, cioè il mistero di Gesù, e dell'indissociabilità dei due comandamenti, amare Dio e il prossimo. E infatti nella parabola del Samaritano, reificando un po' la cosa, Gesù si mette sia nei panni del Samaritano che aiuta, sia nel panno del disgraziato. Nel momento in cui si approssimano, nel momento in cui passa qualcun altro che vede e non s'accosta, il Signore non c'è, no? E non lo troveranno neanche andando in chiesa, il levita e il rabbino, il dottore della legge. Gesù ha questo, i padri hanno dei commenti indimenticabili su questi tratti del Samaritano, sul volto di Gesù. Pensate, il Samaritano, che era il disgraziato, il miscredente, quello da odio, i cani samaritani, no? Che non hanno la fede. In realtà i padri ritengono che il più bel ritratto di Gesù è il Samaritano. Come il Pandokeion, si chiama così l'osteria presso cui porta il disgraziato, i padri l'hanno usato, Pandokeion vuol dire la casa che ospita tutti, l'hanno usato per chiamare le chiese cristiane. Gli edifici cristiani sono Pandokeion, sono l'ostello dove il Samaritano porta il disgraziato raccolto per strada. è il principio della carità, appunto, no? Che dà verità alla liturgia, tutti i discorsi che poi facciamo, sappiamo bene. Ma in questa parabola, appunto, Gesù ha i tratti sorprendenti di questo inaspettato straniero, disprezzato straniero, col quale Gesù si identifica, che si fa vicino al ferito, perché Gesù, vedete le grandi meditazioni, è Dio che si è messo in viaggio verso di noi, è lo straniero, è un Dio che ha lasciato la sua reggia perché non ha ritenuto un tesoro geloso la sua condizione divina, ma ha preso l'ultimo posto, si è fatto schiavo per essere vicino a noi, si è fatto prossimo. E quindi questo schizzo mirabile di Dio, che è il samaritano, invita il discepolo a fare lo stesso, va e anche tu fa lo stesso. Non metterti come il dottore della legge o il levita sul tuo binario e tira dritto. Tanti saluti a tutti, sulla tua bella corsia. Prova a farti vicino, a intraprendere cammini di fraternità. Fai come Dio, appunto. Ascolta la sua parola, che allora scopri che è dentro di te, sulla tua bocca, nel tuo cuore. Non è lontana, non è i santuari. E allora incontrerai veramente l'uomo, allora quello lì che era un disgraziato, che va lasciato lì perché ti sporchi, perché perdi messa, perché appunto poi cosa fai? In realtà scoprirai, in questo tuo farti prossimo, chi è l'uomo. E questa è l'altra faccia sorprendente del Vangelo. Gesù non è solo il samaritano, ma Gesù è nel volto di quel povero disgraziato, pieno di botte, abbandonato sulla strada, perché Cristo, ricordate a Pasqua, lo cantiamo continuamente, il Venerdì Santo, l'uomo disprezzato, abbandonato, uomo dei dolori che ben conosce il patire, si è identificato col povero, appunto. E quindi la parabola è suggestiva perché mette Gesù qui e là, è una bilocazione, no? Gesù è in colui che soccorre e nel soccorso, purché nasca il movimento della prossimità. Gesù sta nel movimento dell'uno all'altro, nel movimento che rende prossimo, crea la fraternità in questo divino legame, che mentre permette agli uomini di diventare fratelli, permette a Dio di diventare padre. Il Signore è con il povero e con il samaritano. Vedete, non c'è una mistificazione dei ricchi, dei poveri. I poveri sono Cristo, è vero niente. I poveri sono Cristo se qualcun altro li aiuta. Non c'è una dignità in se stessa, la povertà è una disgrazia, è la cosa più brutta che ci sia. Per questo sono il volto di Dio quando qualcuno li aiuta. E quando qualcuno li aiuta scopre veramente chi è l'uomo e chi è Dio. Il Signore quindi è col povero, col samaritano, là dove essi si incontrano. E Lui ci aspetta là, su quel filo, su quel legame miracoloso che Dio tende in ogni incontro umano. Vedete cosa sta facendo Dio in questo momento e sempre, di notte e di giorno? Sta tessendo i legami tra il samaritano e il povero disgraziato, continuamente. Sta invocando degli uomini perché considerino fratelli gli altri. E intanto, per tenere in piedi anche la messa, se no, ditemi voi, sennò appunto viene la voglia, come si dice, ma è inutile andare a messa, aiutiamo i fratelli poveri, no? Intanto è anche prossimo di quel dottore della legge, di quel levita, a cui Gesù fa vedere il rapporto che c'è tra quello che vanno a fare in chiesa e quello che lui fa in tutto il mondo, e che Gesù, vedete, pazientemente, perché la parabola è anche questo, pazientemente istruisce, cioè lo stesso Gesù che si preoccupa di tutti i poveri, di tutti i fratelli di questo mondo, è lo stesso Gesù che con cura sta nelle chiese a istruire i discepoli.